The upcoming UEFA Women's Euro 2025 in Switzerland will exemplify how just unstoppable women's football really is. Our mission is simple: to help women's football gain its rightful place in the European sporting community.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
C'è chi non vede l'ora, chi in un'estate con pochi grandi eventi sportivi lo guarderà perché non c'è altro, chi lo farà solo quando gioca la squadra del cuore e chi invece non lo considera nemmeno uno sport degno di questo nome. Mancano pochi giorni e la Svizzera ospiterà gli europei di calcio femminile. È uno dei momenti clou del 2025, uno di quelli che accenderanno i riflettori sul nostro paese. Per noi anche l'occasione per capire se questo sport sta davvero decollando, se federazioni internazionali e club ci credono, se ci saranno ricadute finanziarie positive per la Svizzera. In campo con me, al Mondo Là Fuori, Marzio Minoli e Maria Laura Scatena. Cominciamo da te, Marzio. Ormai sei una presenza regolare qui nel nostro podcast, giornalista economico della nostra redazione e appassionato di calcio. Allora, gli europei di calcio femminile iniziano mercoledì 2 luglio e finiscono il 27 luglio con la finale, evidentemente. Diamo un po' di cifre.
Questa è la 14esima edizione dell'Europeo femminile, la prima venne disputata nel 1984, per la cronaca vinse la Svezia che in finale batté l'Inghilterra. L'ultima edizione invece si è tenuta nel 2022, proprio in Inghilterra, con la vittoria della squadra di casa. La Svizzera è stata scelta come sede di questa edizione avendo superato per 9-4 la Scandinavia, che si presentava compatta con Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia come co-organizzatori. Parteciperanno 16 squadre e si giocherà in 8 città.
Allora, io faccio anche la tifosa dicendo che la Svizzera giocherà il 2 luglio contro la Norvegia, il 6 contro l'Islanda e il 10 contro la Finlandia, tutte squadre del nord Europa. Nel 2008 si giocarono in Svizzera e Austria gli europei maschili, paragonabile come evento?
Beh, direi di no. Direi assolutamente di no, perché quando si tratta di competizioni maschili il pathos è decisamente superiore, l'attesa è più spasmodica. Così come, spiace dirlo, ma è la verità, anche la promozione mediatica è infinitamente superiore per i maschi.
The UEFA Women's Euro, where names will be made.
E mi azzardo a dire che difficilmente vedremo quell'immenso fiume arancione di tifosi dei Paesi Bassi che fu quasi l'immagine dell'Europeo del 2008. Naturalmente spero di essere smentito, ma non credo. Una cosa però accomuna le due manifestazioni: c'è l'album delle figurine, almeno in questo pari dignità.
Ah, questo non lo sapevo, guarda, mi hai dato una notizia.
Dear participants of the UEFA Women's Euro 2025, it is a great pleasure for me to welcome you to Switzerland, this beautiful country in the heart of Europe.
Abbiamo detto vetrina per la Svizzera, come per esempio è stato anche Eurovision Song Contest, uno degli eventi, no, dell'anno. Ma ricadute finanziarie, cosa ci possiamo aspettare?
Non ci si deve illudere troppo. Già per i tornei maschili è stato dimostrato che l'indotto per l'economia locale non è di quelli importanti, perlomeno laddove non si debbano costruire stadi e infrastrutture ex novo. Facciamo ancora un paragone con Euro 2008. Dunque, per la Svizzera, stando a quanto si legge in uno studio della Confederazione pubblicato al termine di quella manifestazione, il valore aggiunto fu di 870 milioni di franchi, lo 0,15% del PIL di allora. I tifosi arrivati in Svizzera spesero poco, alcuni dormirono addirittura in automobile. Il grosso del valore è stato generato dall'organizzazione e da investimenti molto importanti, soprattutto per lo stadio di Ginevra. Quindi per l'Europeo femminile le premesse sembrano essere poco incoraggianti. La UEFA ha stilato un documento nel quale si fanno delle previsioni. Allora, lo sforzo organizzativo è importante, si stima che saranno 180 milioni di valore aggiunto lordo che entreranno nell'economia svizzera. lo 0,02% del PIL, veramente poca roba. E così come per il 2008, la maggior parte di questi soldi, circa il 75%, non arriverà dai tifosi, ma dall'organizzazione in sé dell'evento.
Detto di quello che potrebbe significare per l'economia svizzera, più in generale, calcio maschile e calcio femminile, finanziariamente come potremmo rappresentarle, insomma, proporzionalmente? Che immagine potremmo usare per far capire la differenza tra uno e l'altro?
Dunque, se dovessi, diciamo, trovare un termine, la parola che mi viene in mente è differenze abissali. Vediamo le cifre. Nel mese di gennaio ogni anno la società di consulenza Deloitte pubblica uno studio sulle finanze dei maggiori club calcistici maschili e femminili. Parliamo di ricavi. Le cifre sono riferite al campionato 2023-2024. Le 15 società maschili hanno generato circa 10 miliardi di franchi. Le 15 società femminili hanno generato più o meno 110 milioni di franchi. In altri termini, il calcio femminile conta poco più dell'1% di quello maschile.
Le donne quanto guadagnano? Quindi immagino molto meno.
Abbiamo detto che il calcio femminile conta in termini economici l'1% di quello maschile e inevitabilmente si ripercuote sui salari. Prendiamo il campionato inglese, che è quello che perlomeno a livello di numeri riscuote maggior successo in Europa. Il salario medio delle giocatrici è di 47.000 sterline l'anno. Ma è una cifra che non deve ingannare, infatti la media tiene conto anche di tutti quegli stipendi delle top players, che si contano su una dita di una mano, che possono arrivare a qualche centinaio di migliaia di sterline l'anno. La maggior parte delle giocatrici però non riesce a vivere di solo calcio e quindi sono costrette ad avere un secondo lavoro. Le giocatrici più pagate al mondo, parliamo di salari, sono due. La prima è Aitana Bonmatí, centrocampista spagnola del Barcellona, che porta a casa uno stipendio di 1 milione di euro.
Me siento orgullosa de poder decir que soy un referente para muchas niñas. También me gustaría decir que creo que somos referentes para muchos niños.
Poi c'è un'altra spagnola, Alexia Putellas, altra centrocampista del Barcellona, con 700.000 euro dollari l'anno.
La foto finale con los trofeos haya varias champions, entonces bueno, estamos en el camino, mi motivación.
Sono cifre importanti, ma sono cifre ridicole se confrontate con il calcio maschile. Pensiamo all'attaccante del Manchester City, Erling Haaland, 1 milione lo guadagna in 2 settimane.
È anche normale pensare a queste differenze proprio pensando all'indotto legato al calcio maschile, no? Quindi non si può pretendere che con un giro d'affari dell'1% rispetto per esempio al calcio maschile le donne guadagnino delle cifre paragonabili.
Assolutamente. Guardiamo anche le frequenze negli stadi, no? Maggiori campionati europei. Parliamo di medie perché nel calcio femminile ci sono differenze enormi all'interno del campionato stesso. Torniamo ancora in Inghilterra. L'Arsenal femminile arriva a 30.000 spettatori di media, record europeo, mentre il West Ham, che è ultimo, ne conta 1.683. In Spagna il Barcellona fa 10.000 spettatori di media, ma il campionato nel suo insieme arriva a una media di 1.500 spettatori. Cosa ci dice? Che il prodotto maschile è più facile da vendere come pacchetto, mentre quello femminile ha troppe differenze, è un prodotto globale meno omogeneo, cioè è facile vendere agli sponsor 3-4 partite che non tutto un campionato.
Facciamo un po' di storia, dai, perché comunque dipende anche dal fatto che, almeno ai miei occhi, il calcio femminile è giovane. Io mi immagino che a giocare a calcio le donne abbiano iniziato negli anni 1960-1970.
Hai detto 1870, intendi?
No, 1960.
Ah, scusa, no, perché una delle prime partite di calcio femminile di cui si hanno notizie è del 1881.
Oh, ma non è vero.
Scozia e Inghilterra a Edimburgo, vinse la Scozia 3-0 con 5.000 spettatori presenti. 1895, Nettie Honeyball, che si presume fosse un nome d'arte, fonda il British Ladies Football Club. La squadra fu divisa in squadra nord e squadra sud, le due compagini si sfidarono e ci furono 10.000 spettatori. È dopo la prima guerra mondiale che il calcio femminile, perlomeno in Inghilterra, diventa uno sport molto seguito. Le donne durante il conflitto erano impegnate nelle fabbriche d'armi sostituendo gli uomini al fronte. In una di quelle fabbriche, la Dick Kerr & Company a Preston, nel nord-ovest dell'Inghilterra, nel 1917 venne fondata una squadra femminile che diventerà punto di riferimento per tutto il movimento calcistico femminile, le Dick Kerr Ladies. Nel 1920 a Liverpool si giocò un incontro tra le Dick Kerr Ladies e le St. Helens Ladies, anch'esse del nord dell'Inghilterra, anch'esse fondate all'interno di queste fabbriche di munizioni. Spettatori presenti 53.000. Numeri che non piacquero assolutamente ai vertici della Football Association. Bisogna contestualizzare. Siamo inizio Novecento, nel pieno delle rivendicazioni femministe, diritto di voto, e vedere minacciato anche uno dei capisaldi della mascolinità, ovvero il calcio, fu motivo di preoccupazione.
Erano gli anni delle suffragette,
esattamente. E qui avviene un fatto storico importantissimo. Nel dicembre del 1921 la Football Association proibì ai club maschili di mettere a disposizione delle donne qualsiasi infrastruttura per praticare il calcio.
Si capiscono tante cose.
Nel 1922 fu il Canada a bannare il calcio femminile, nel 31 la Norvegia, nel 41 la Francia, nel 55 la Germania e nel 63 la Danimarca. Finalmente nel 1970, ecco forse perché prima hai detto 1970, le associazioni calcistiche di Francia e Germania tornarono a riconsiderare e includere il calcio femminile. Nel 1971 toccò gli inglesi e la UEFA incoraggiò tutte le federazioni a riconoscere il calcio femminile. Oggi il calcio femminile viene promosso, pubblicizzato, si usano anche toni epici per presentare le competizioni femminili, bisogna creare o tentare di creare lo stesso pathos presente quando si parla di uomini. Sembra quasi che si voglia in qualche modo rimediare un torto fatto nel lontano 1921, quando i 53.000 di Liverpool, accorsi per vedere le Dick Kerr Ladies contro le St. Helens, fecero paura ai baroni del pallone.
Delle donne che volevano giocare a calcio è stato complicato, insomma, ma oggi che posto hanno, non tanto dal punto di vista finanziario, ma ad esempio nei media? Allora, io coinvolgo Maria Laura Scatena, che è giornalista sportiva. Buongiorno, benvenuta al Mondo là fuori, Maria Laura.
Buongiorno e grazie dell'ospitalità.
Allora, per chi non ti conosce, perché ti occupi di calcio femminile?
Forse la risposta più immediata sarebbe che sono diventata troppo grande per giocare, visto che da bambina da me non c'era la possibilità di giocare, non c'erano squadre, non c'era assolutamente nulla. Io vengo da un paesino in provincia dell'Aquila, in Abruzzo, in Italia, praticamente a un'ora da Roma, ma in mezzo alle montagne. La risposta un po' più ampia sarebbe che sono sempre stata una ragazzina che aveva voglia di fare qualsiasi cosa, e il modo per poter fare qualsiasi cosa era raccontare queste cose. Io ho iniziato a parlare di calcio prima e poi anche di quello praticato dalle donne, perché ecco, ho iniziato a capire che nessuno mi rappresentava, perché guardavo giocare sempre i maschi, ed è nata questa cosa qua.
Bello. Senti, come si parla oggi di calcio femminile? Che immagine hanno le donne calciatrici oggi?
C'è da dire che è già molto, se guardiamo quello che era il passato, che se ne parli. Poi è chiaro che la qualità sta aumentando e diciamo che non c'è una sola immagine, ci sono diverse immagini che vengono affibbiate quasi alle calciatrici e alle atlete in generale, e molto cambia dalla zona del mondo di cui parliamo. Se parliamo di Europa, purtroppo esistono ancora situazioni in cui le atlete vengono viste come oggetti, no? Come corpi sessualizzati. Pensiamo semplicemente a gallerie di immagini che vengono fatte per parlare di vacanze di calciatrice, quindi ci sono solo foto di loro in costume. Dall'altra parte esistono anche delle realtà, fortunatamente, che stanno crescendo negli ultimi anni, in cui si parla del calcio praticato dalle donne come effettivamente di uno sport, e quindi vengono raccontate le donne atlete, viene raccontata la loro carriera, viene raccontato quello che fanno, perché alcune hanno anche un impegno civile e politico. Quindi diciamo che ci sono diverse facce, una preoccupante e l'altra che sta cercando di diventare un qualcosa di più diffuso e di parlare di calcio femminile come sport vero e proprio, quindi di parlare di quanto accade sul campo e poi di quelle che sono le implicazioni sul mondo a livello sociale, a livello culturale.
The upcoming UEFA Women's Euro 2025 in Switzerland will exemplify how just unstoppable women's football really is.
Beh, un ruolo fondamentale in questo ambito dovrebbero averlo le grandi organizzazioni del calcio, no? L'UEFA, la FIFA, che si occupano di promuovere il loro mondo.
Our mission is simple: to help women's football gain its rightful place in the European sporting community.
A parole, queste grandi organizzazioni dicono di credere molto nel calcio femminile. Nei fatti, è davvero così?
C'è distanza. È chiaro che noi ci aspettiamo, ed è giusto che sia così, che le grandi organizzazioni, quindi i vertici del calcio, si adoperino, no? Per far sì che il calcio femminile possa crescere e che le immagini delle calciatrici sia sempre più resa in maniera reale. Però bisogna anche considerare che il grosso del lavoro lo fanno anche le realtà territoriali e tutte quelle persone che sono dentro al calcio femminile in questo caso, non solo dal punto di vista professionistico ma anche prettamente popolare. E queste persone tendenzialmente vanno a colmare quella distanza lì, perché è vero che esistono delle campagne, dei progetti, no, fatti a lungo termine per far sì che possano crescere banalmente le tesserate di ogni nazione, possano crescere gli spettatori e le spettatrici negli stadi, però poi c'è la distanza con il campo, in questo caso il campo da gioco, la società, e quindi vanno ad agire anche quelle che sono le piccole realtà. Purtroppo credo che non tutte le persone, non tutti gli enti, non tutti i club che investono nel calcio femminile o che si adoperano ci credano davvero. Io credo che una parte sia anche legata a dovere in un certo senso per il momento storico in cui ci troviamo, per quello che sta succedendo e per come stanno cambiando le cose. Sicuramente c'è chi ci crede, ma non tutti. Quindi per citare una frase fatta che però a volte può funzionare, non credo sia tutto oro quello che luccica.
Spesso si dice che il calcio femminile è più pulito, che ha ancora uno spirito puro, diciamo così. È vero?
Sì, allora, secondo me più che più puro è più umano, è più facile avere il contatto diretto con chi è in campo. E quindi già il fatto che non siano persone inarrivabili rende il tutto molto più familiare. Poi sugli spalti la situazione è totalmente differente. È difficilissimo che ci siano disordini, scontri o quant'altro. Diciamo, io lo dico sempre che è uno sport, una declinazione del calcio giovane, perché nonostante comunque le radici siano nel secolo scorso, lo sviluppo è stato molto più lento rispetto al calcio maschile ed è uno sport giovane che ha mantenuto, ecco, un po' di brillantezza di quel tipo.
The 2024 Ballon d'Or France Football is Aitana Bonmatí.
Buona nuit, good night, buona nit.
Come si deve valutare il calcio femminile? Cioè, si devono usare gli stessi criteri del calcio maschile? Si parla anche molto del fatto di cambiare delle regole, magari usare porte più piccole, campi più piccoli. Secondo te ha senso?
Allora, secondo me il problema principale è che si tende ad utilizzare il calcio maschile come standard, e che è un problema molto più ampio perché nella nostra società siamo portati sempre a vedere il maschile come standard e in particolare nel calcio diventa un problema perché poi è più che uno sport, è una cosa di cultura, di società e viene vista come ultimo baluardo della mascolinità, no? E quindi in questo senso si tende a riportare tutto a quello standard lì, quindi le donne sono più scarse degli uomini, se un uomo magari che gioca in una squadra di prima, seconda fascia, qualsiasi sia, non è brillante, non è forte, viene insultato dicendo potresti giocare con la squadra delle donne, no? Quindi c'è tutta questa situazione che va anche fuori dal contesto sportivo.
È un esempio e una herramienta di sviluppo sociale
y de esos cambios de mentalidad. Yo también me alegra mucho ver a hombres y niños.
All'interno di questa situazione anche i discorsi che potrebbero avere un senso se fatti in maniera seria diventano pretesto per attaccare le donne che giocano a calcio. La questione delle porte magari più strette, dei campi più stretti, della palla più leggera, non so, tutte quelle che sono state dette, vengono spesso utilizzate come pretesti, quindi sono degli slogan lanciati lì. Invece io credo che si debba fare una riflessione seria. Ma è chiaro che se noi andiamo a ridurre i campi, a ridurre l'altezza delle porte, andiamo a togliere proprio a livello concreto degli impianti e quindi praticamente andiamo a tagliare le gambe a qualcosa che stiamo cercando di far crescere. È chiaro che l'altezza media delle portiere è più bassa, però poi andiamo anche a vedere, se andiamo negli anni 70, negli anni 80, l'altezza media dei portieri non era quella di adesso. Qual era la differenza maggiore? Era che i portieri anche 40-50 anni fa avevano un preparatore, degli allenamenti studiati, avevano delle persone che si dedicavano a loro. Nel calcio femminile questa cosa succede da pochissimi anni, perché prima c'era una sola figura che magari faceva tutto, apriva il campo per fare l'allenamento, dava le divise, allenava, quindi comunque la crescita dei ruoli è differente. Cito il mio compaesano che è stato un portiere del Brescia e lui mi diceva: guarda, le cose cambieranno tanto nel calcio femminile quando le portiere saranno allenate in un certo modo e inizieranno ad avere più spinta. E ha avuto ragione, perché negli ultimi anni il ruolo delle portiere è cambiato molto.
Per chiudere, Maria Laura, qual è il miglior augurio che si può fare al calcio femminile?
Io mi auguro, ecco, che cresca rimanendo un pochino se stesso, che è la stessa cosa che di solito ci sentiamo dire quando siamo piccoli o che diciamo noi, no, ai nostri fratelli, cugini, figli, quello che siano. Quindi mantenere le proprie peculiarità, quelle che lo hanno aiutato ad arrivare a quel che è, e poi ovviamente adattarsi a quello che succede. E io spero che questo europeo possa essere un europeo importante per il movimento, come lo è stato il Mondiale di Francia, perché poi avere in casa queste manifestazioni dà una grossa spinta, aiuta e fa crescere.
Dai campetti di periferia al palcoscenico europeo, Maria Laura Scatena e Marzio Minoli ci hanno guidati in questo viaggio sugli sviluppi e il futuro del calcio femminile. Io ti segnalo che questa è l'ultima puntata della terza stagione del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, ma noi ti terremo comunque compagnia tutta l'estate, perché per il mese di luglio ti riproporremo le puntate che noi riteniamo le più interessanti di questa stagione e poi ad agosto, anche quest'anno, una sorpresa arriverà. Una serie particolare. Da parte mia, Veronica Lippi, da parte di Alan Crameri e Bettina Müller, che regolarmente, settimanalmente ti tengono compagnia, da parte della nostra realizzatrice Alessia Fontana e di Daniele Sola, che cura la post-produzione, l'augurio di una splendida estate.
Il mondo là fuori.